Domenica scorsa abbiamo parlato di Mosè. Abbiamo parlato di Mosè, uomo di Dio, uomo che Dio ha scelto per portare la sua parola e per prendere il suo popolo dall'Egitto e portarlo nella terra promessa. E la cosa sorprendente è che Dio prende un uomo che diceva: ahimè, io non so parlare, sono un uomo con una lingua balbuziente. Voi potete immaginare un Mosè che parla così, ma che riesce nonostante tutto, guidato dallo Spirito Santo, a fare tutto quello che ha fatto e a comunicarci tutto quello che ci ha comunicato, perché noi troviamo i libri della legge e ci accorgiamo che tutto questo l'ha scritto Mosè e tutto questo ancora oggi. Sono testi che sono fondamentali sia per la Chiesa ma anche per la vita civile, perché se andate a vedere le leggi che governano ogni Costituzione, alla fine hanno una base che prende anche insegnamento da Mosè. Oggi, sempre con questo pensiero, quelli che cercano il Signore, perché chi mi cerca mi trova e chi mi trova trova la vita. Quindi noi abbiamo bisogno di cercare il Signore, ma non solo di cercarlo in maniera superficiale, ma cercarlo con tutto il cuore. E appunto Mosè ci ricordava che anche in quel giorno, quando vi sarete allontanati, quando vi sarete persi completamente, se mi verrete a cercare, mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi farò trovare, dice il Signore, no? E c'è questa condizione di cercare Dio e cercarlo con tutto il cuore. Riprenderemo sempre nell'Antico Testamento, nel Libro dei Re, abbiamo un uomo, figlio di Davide, anche questo un uomo che in teoria avrebbe potuto non esistere, perché fa parte anche dei peccati di Davide. Ma Davide, nonostante i suoi peccati, Dio gli ha dato un figlio che potesse stare sul suo trono. E parlo di Davide, re di Israele. E quindi nel primo libro di Re ci parla di Salomone. Tutti hanno sentito parlare di Salomone, la sapienza di Salomone, la saggezza di Salomone, vi ricordate tutti l'evento di quelle due donne che si litigavano un bambino e che Salomone dice: ok, allora lo dividiamo così, metà per uno e siete tutti pari. E così la vera mamma disse: no, dateglielo a lei, perché non sia mai che questo bambino muoia. E così Salomone riconobbe la vera madre. E anche quando si parla nel mondo si parla di una giustizia salomonica, no? Di una saggezza, di una sapienza salomonica, ma questo, quelli del mondo dicono queste cose, quindi si riconosce che in Salomone c'è una sapienza e una saggezza particolare. E vi leggo nel capitolo 3 del primo libro dei Re. Poi Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto. Già questo ci dovrebbe far suonare il campanello. La parola di Dio ci dice che noi non ci dobbiamo sposare con quelli che non sono del popolo di Dio, tra l'altro. Però la misericordia del Signore va oltre ai nostri limiti, no? Salomone è diventato re, ma Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto. Sposò la figlia del faraone e la condusse nella sua città, nella città di Davide, finché non terminò di costruire la sua casa, la casa dell'Eterno e le mura di cinta di Gerusalemme. Il popolo però offriva sugli alti luoghi, perché fino a quei giorni non c'era ancora stato costruito un tempio al nome dell'Eterno. Salomone amava l'Eterno e camminava negli statuti di Davide, suo padre. Tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. Il re andò a Gabaon per offrire sacrifici, perché era quello l'alto luogo più importante e su quell'altare Salomone offerse 1000 olocausti. Ma come? L'arca dell'Eterno era da un'altra parte, a Gabaon. No, a Gabaon non c'era l'arca dell'Eterno. L'arca dell'Eterno era, lo leggiamo dopo, mi sfugge il nome. E Salomone va a offrire sacrifici su un alto luogo. Le tradizioni più o meno pagane. Vi ricordate com'è facile scivolare dalla fede semplice nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, a una fede che si lega a un luogo, che si lega a un posto, che si lega a delle immagini, che si lega a delle abitudini e tradizioni. E la cosa che mi ha colpito in questo fatto è che, pur essendo Salomone figlio di Davide, lui pregava, come mi faceva notare Sammy l'altro giorno, pregava il Dio di suo padre. Non era ancora il suo Dio, era il Dio di suo padre, era la religione di suo padre. E quindi la faceva come poteva, ma non con un cuore intero, perché non conosceva e non aveva una relazione profonda con Dio come Davide aveva una relazione con Dio. E questo ci deve fare riflettere, perché voi non potete avere la fede dei vostri genitori, non potete avere la fede degli altri, non potete avere la fede del vostro pastore, non potete avere la fede di vostro marito o di vostra moglie. Avete la vostra. E se la vostra fede non è in relazione con Dio in maniera reale, la vostra è solo una religione. E quindi un poco qui o un poco là cambia niente. Vai a adorare su questo monte anziché su quell'altro, cambia poco. Ma leggendo questa storia ci accorgiamo che, nonostante la non perfetta correttezza di Salomone, si sposa una donna straniera, alleanze politiche probabilmente, anzi sicuramente, sposa la figlia di Faraone, quindi c'è un'alleanza politica con l'Egitto. Israele e Egitto hanno sempre in qualche maniera fatto alleanze, fatto guerre, ma offre sacrifici all'Eterno in maniera un po' particolare, come fanno tutti gli altri. C'erano tanti alti luoghi, c'erano tanti altari dove si offriva sacrifici a Dio, un po' ognuno come gli pareva. E quindi chiaramente c'era un posto deputato per questo, ed era là dove c'era l'arca del Signore. Ma Salomone, che pregava il Dio di suo padre, non stava pregando il suo Dio, ancora non era il suo Dio, ancora Dio non gli si era rivelato in maniera personale, faceva quello che credeva giusto. Verso 5, a Gabaon, ricordate? È lì a Gabaon offre 1000 olocausti. Faccio un'altra parentesi. Ricordate il concetto principale: cercare Dio e cercarlo con tutto il cuore. Questo potrebbe essere anche il titolo del messaggio, ma perché è questo il succo e la sostanza. Cioè, se noi cerchiamo Dio e lo cerchiamo alla come capita, le cose vanno alla come capita. Ma quando cerchiamo Dio e lo cerchiamo con tutto il cuore, pur sbagliando, pur facendo cose che non sono corrette, ti sposi la figlia del faraone e quindi sposi anche un po' la sua religione, il suo questo modo di pregare diverso, vai a offrire sacrifici su un posto che non è il posto dove c'è la presenza di Dio, e quindi anche questo fa parte delle nostre abitudini umane. Ma nonostante tutto questo, Salomone cercava Dio e lo cercava con tutto il cuore, al punto da offrire 1000 olocausti. 1000 olocausti. Ma vi rendete conto di che cosa si tratta? Probabilmente 1000 pecore? 1000 agnelli? Non lo so, 1000 olocausti. Solo il tempo di offrire, sacrificare, pregare, confessare i peccati, affidarsi al Signore. Quindi un impegno profondo della serie: con tutto il cuore sto cercando Dio, ho bisogno di Dio, ho fame di Dio, ho sete di Dio, ho bisogno di Lui, non so come trovarlo, su quel monte, su quell'altro, a Gabaon, vabbè Signore, 1000 olocausti, sto cercando Te. A Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Wow! Dopo tanta fatica, tanto stress, tanto impegno, l'Eterno appare a Salomone e gli disse: chiedi quel che vuoi che io ti dia. Wow! Ma che è? Salomone rispose: tu hai usato grande benevolenza col tuo servo Davide, mio padre, perché egli ha camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore verso di te. Tu hai continuato a usare con lui questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come oggi avviene. Io sono sul suo trono ed è in virtù del fatto che avevi questa amicizia con Davide che io sono qui. Lui è consapevole che non è lì perché è bravo, perché è bello, perché è buono, ma perché Dio ha usato misericordia, ha ascoltato le preghiere di Davide. Capite? Perché Davide aveva un cuore secondo Dio, perché Davide era in contatto col Signore. E questo fatto ci deve... E quindi lui diceva: ma io desidero questo, ho bisogno di questo. E allora a questa domanda di Dio: cosa vuoi? Ora, o Eterno, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre, ma io non sono che un fanciullo e non so come uscire, come entrare. Non so cosa fare, non so cos'è giusto, cos'è sbagliato, non so come fare a comportarmi bene in questa situazione. Inoltre il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché sappia giudicare il tuo popolo e sappia discernere il bene dal male, sappia capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Preghiera che Salomone fa al Signore e che il Signore ascolta. Infatti, chi potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così tanto numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto questa richiesta. Dio allora gli disse: perché hai domandato questo e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né morte dei tuoi nemici, e non hai nemmeno chiesto, ma mi hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto? Ecco, io faccio come tu hai chiesto. Ti do un cuore saggio e intelligente, così che non c'è stato nessuno come te prima di te e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Ti darò pure ciò che non hai domandato. Wow! Ti darò anche quel che non hai chiesto. Quello che noi facciamo sempre, no? Noi chiediamo continuamente: Signore, dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro, toglimi dai piedi i nemici, dammi prosperità, aiutami, dammi il lavoro, dammi la famiglia, dammi quello che... Noi continuamente chiediamo tutte queste cose al Signore, che non c'è niente di male a chiederle, ma Salomone ci sta insegnando qualcosa di importante. E vi ricordate cosa diceva Gesù? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in più. Ma noi cerchiamo sempre l'in più e quindi il regno di Dio non funziona nella nostra vita. È spesso questo che avviene. Ma ho voluto prendere Salomone, un uomo che è vissuto tanti secoli fa, più di 3000 anni fa. Quest'uomo che vive tanto lontano da noi nel tempo, eppure ha cercato Dio e l'ha cercato con tutto il cuore. E quando finalmente Dio gli si presenta, non gli chiede cose banali o comunque cose materiali, gli chiede: dammi sapienza, dammi intelligenza, fammi capire cos'è giusto e cos'è sbagliato, quello che tu vuoi veramente per me. È così che Dio gli risponde, gli dà quello che Salomone ha chiesto. E in più gli dà tutto quello che nella mano di Dio c'è sempre, abbondanza di generosità. Quante volte il Signore vi ha detto: cercate prima il regno di Dio? Quante volte l'avete fatto? Però poi avete sempre aggiunto: Signore, però voglio anche questo, quello e quell'altro. Perché noi siamo continuamente distolti dalle cose che vediamo. Trasformiamo in idoli le cose che Dio ci dà. È vero? Perdiamo tempo con le cose che Dio ci dà. Figurati se non ce le dà. Allora lì proprio ci arrabbiamo. Perché, Signore, non mi hai dato questo? Perché non mi hai esaudito? Perché non ho ricevuto quello? Perché mi succede quell'altro? Perché mi sono ammalato? Perché? Perché, 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 perché? Ma Salomone chiede sapienza per far funzionare il regno di Dio. E Gesù ci insegna: chiedete, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in più. Poi scopriremo che il regno di Dio dov'è? Il regno di Dio è? Dov'è? Dentro. È dentro i nostri cuori. Casomai dopo andremo a leggere, se facciamo in tempo. Sì, dai, siamo ancora in orario. Quindi io ti darò pure quello che non hai domandato, ricchezza e gloria, così che fra i tuoi servi non ci sarà nessuno come te e fra tutti, per tutti i giorni della tua vita. Se poi cammini nelle mie vie osservando i miei statuti e i miei comandamenti come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò. Ecco, era un sogno. Vi ricordate, tempo fa vi parlavo del fatto di non rinunciare ai vostri sogni, di non rinunciare ai sogni che Dio mette nel vostro cuore. I sogni che avete nel cuore, che non sono solo in un cassetto, nella massima parte vengono da Dio. Parlo di sogni santi, di sogni giusti, di sogni buoni. Quando vi sognate di servire il Signore, non è un sogno stupido, non è un sogno presuntuoso, è il sogno che Dio ha messo nel vostro cuore. Voi non sapete come si riuscirà a fare questo, ma Dio ha già previsto come fare questo per voi. E allora Salomone si sveglia, appunto era un sogno. Allora che cosa fa? Torna a Gerusalemme. Ah, torna a Gerusalemme. Ma perché torna a Gerusalemme? Perché è là che c'era l'arca del Signore. Quindi torna a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse di nuovo olocausti, di nuovo sacrificio, di nuovo ringraziamento. Si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti e sacrifici di ringraziamento e fece una festa, un banchetto con tutti i suoi servi. Alleluia. Quello che lui faceva sugli alti luoghi, a questo punto ha chiesto a Dio sapienza, sapienza gli viene data e lo fa al posto giusto. Dove? Là dove c'è l'arca del Signore, là dove c'è l'abitazione di Dio. E siccome l'abitazione di Dio in questo tempo non è più una realtà materiale, non esiste più un santissimo dove nascondiamo Gesù e lo andiamo a tirare fuori quando ci serve. Non esiste più un tempio a Gerusalemme. Il tempio di Gerusalemme è stata distrutta. L'arca è andata perduta. non esiste più da nessuna parte, tutti i film, la letteratura su questo argomento, c'è centinaia di film, di fantasie, ma l'arca non c'è, perché l'abitazione del Signore è un'altra. Incontriamo Gesù nel Nuovo Testamento. Gesù incontra una donna al pozzo di Giacobbe. Al pozzo di Giacobbe, in Giovanni capitolo 4, questa donna incontra Gesù. Gesù incontra questa donna. Ve la ricordate questa storia? Io non voglio leggervela tutta, però spero che ve la ricordiate, perché è una storia che abbiamo già meditato più volte. Ma andiamo al dialogo che avviene dopo che Gesù ha incontrato questa donna, e Gesù gli deve spiegare al verso 21: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Quel che conoscete voi, noi adoriamo, e quel che non conoscete voi adorate. L'adorazione sugli alti luoghi, l'adorazione dei samaritani era su questo monte, anziché su quell'altro, anziché a Gerusalemme. I giudei adoravano a Gerusalemme perché lì c'era l'arca del Signore, e Gesù giustamente diceva: noi adoriamo quel che conosciamo, sappiamo che lì Dio ha messo la sua presenza. Ma arrivato Gesù cambia tutto, e che cosa fa? E ci dice: ma l'ora viene, il verso 23, anzi l'ora è già venuta, perché io sono qua, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Alleluia! Adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi adoratori sono gli uni, adoratori sono gli altri. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, ma adesso basta. Adesso sono arrivato io, e i veri adoratori non adoreranno qualcosa di strano, ma adoreranno il Padre, cioè colui che li ha generati. Se Dio è Padre, tu sei figlio, tu sei figlia, e come tali noi abbiamo un feeling particolare col Padre. Riccardo è di là col suo bambino, ma quando il bambino vede il papà, non vuole nessun altro, vuole il papà. E non c'è niente da fare. Tu puoi dargli i giocattoli, puoi dargli le caramelle, ma lui vuole il papà. Questo dovrebbe essere il nostro desiderio, il desiderio profondo del nostro cuore. Quelli che cercano Dio, e lo cercano con tutto il cuore, senza distrazioni. No, è Dio che voglio. Non voglio i suoi regali, non voglio le sue cose. Certo che se me le dà ringrazio, ma il mio desiderio, il mio profondo bisogno, la mia preghiera è: voglio te, desidero te. E allora l'ora viene, anzi, quest'ora è già venuta, i veri adoratori adoreranno il Padre, e lo adoreranno in spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito. Non puoi adorare un pezzo di legno, non puoi adorare un libro di carta, non puoi adorare una persona, non puoi adorare una cosa d'oro, perché Dio è spirito. E quelli che lo adorano, se non vogliono essere idolatri, devono adorare in spirito e verità. Amen? È chiarissimo questa cosa. E allora, wow, ritorniamo al primo comandamento. Adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi il culto. Ah, non avrai altro Dio all'infuori del Signore, dell'Eterno. Dio è spirito. Entriamo in questa dimensione dove il nostro adorare non è adorare o ringraziare per le cose che abbiamo, benché ringraziamo e lodiamo il Signore per tutto quello che ci dà. Avete ringraziato il Signore che vi siete fatti alla doccia stamattina? Eh? Vi rendete conto che è una grazia enorme mettersi sotto la doccia e lavarsi? Ma sapete quanti non riescono a farlo? quelli che sono malati che non possono alzarci, quelli che non hanno l'acqua in casa, quelli che non sanno neanche che ci si può lavare, e noi lo facciamo tutti i giorni. Ma come facevano i nostri vecchi? Con la tinozza in mezzo a casa? Ma ogni cosa ha un suo tempo. Però io credo che dobbiamo ringraziare Dio di ogni cosa. Ma nello stesso tempo dobbiamo cercare Dio, non le cose che Dio ci dà. Se noi riusciamo a cercare Lui, è Lui che ha detto il resto vi sarà dato in più. Ma non cerchiamo Dio per avere il resto che ci è dato in più, perché se no siamo sempre punti a capo. Perché Dio conosce il nostro cuore. Dio ci conosce interamente. Dio sa perché lo stiamo pregando in questo momento. Perché siete venuti qui questa mattina. Dio sa tutto. Siamo nudi e scoperti davanti a Lui. E allora anche questo confessiamo: Signore, io sono venuto qua perché so che mi porta bene. Certo che ti porta bene stare davanti al Signore, ma non è questo il motivo per cui Dio ti vuole qua. Perché il giorno che ti capita qualcosa di strano dirai: ma Dio mi hai abbandonato allora? Continuamente dentro di noi c'è questo sistema. Io ti do Dio perché tu mi dai. Questa è la nostra mente umana. Rendiamocene conto. Prima ce ne rendiamo conto. Prima lo affrontiamo e Dio ci aiuterà. Erano i latini, no? Dos tu des, no? Questa famosa frase. Ma noi ormai col latino ci siamo persi completamente. Però il sistema è rimasto dentro di noi, questo problema che noi diamo a Dio nella speranza di avere. Fratelli, tutto quello che abbiamo è grazia. È un dono immeritato. Ogni giorno, ogni respiro è grazia. È veramente una benedizione che Dio ci dà, abbondante, della quale possiamo solo dire grazie, perché non ce la siamo meritata e non lo potremo mai meritare. Prima siamo consapevoli di questo e prima cercheremo Dio, fonte di ogni bene, anziché cercare il bene che viene da Dio. Come si dice da noi, mettere il carro davanti ai buoi, Noi non siamo più abituati, ma abbiamo bisogno davvero mettere le cose al suo posto. Perché il bue non può spingere il carro, ma lo può tirare. E allora impariamo così a mettere le cose al suo posto. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio appunto è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questa è la sostanza della grazia. Che cosa ha insegnato Salomone? Salomone è quello che ha scritto il libro dei Proverbi. Ha scritto anche altre cose, ma il libro dei Proverbi. Avete mai letto il libro dei Proverbi? Se non l'avete letto, leggetelo. E se l'avete letto, rileggetelo ancora. Perché? È proprio Salomone che ci insegna che l'inizio della sapienza, il principio della sapienza è il rispetto di Dio, è il timore di Dio. Proprio lui ha compreso questo fatto fondamentale. Voi saggezza, voi sapienza, voi intelligenza, il seme della sapienza, il principio per cui la sapienza si sviluppa è avere il rispetto del Creatore. E avere rispetto di Dio. Wow! Se anche non avessi capito niente, se ho questo, ho il seme della sapienza dentro di me. Ecco perché quando parliamo del Signore parliamo con tanto rispetto e anche con tanta devozione. A volte si parla di Dio come fosse così. Beh, insomma, abbiamo a che fare con Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che basta una parola e ha creato il mondo e l'universo intero, e lo trattiamo come fosse il compagno di scuola. È vero che Dio ha scelto di esserci padre, ma merita tutto il nostro rispetto. merita quel rispetto profondo dell'anima nostra, del nostro cuore, del nostro modo di affrontare la vita. Perché se no noi ci perdiamo tutto il senso della sapienza. Il principio, l'inizio, ma anche il seme della sapienza è il rispetto di Dio, è il timore di Dio. Non è tanto avere paura di Dio, perché la Chiesa negli anni e nei secoli ha seminato il terrore di Dio, che è un'altra cosa. A volte anche i genitori dicono, ma non fare così perché sennò Dio ti castiga, no? Se fai il buono va bene, andrai in paradiso, e se fai il cattivo andrai all'inferno, no? Queste frasi le abbiamo sentite, non l'hanno detto solo le suore, a volte anche in ambito evangelico abbiamo avuto questi comportamenti che sono deformanti rispetto alla verità del Vangelo, perché nessuno è buono, tutti noi siamo nati cattivi. Diciamo un buon bimbo, ma sappiamo che tutti siamo nati cattivi. Uno solo è buono, uno solo è nato buono, ed è Gesù. Tutti gli altri abbiamo bisogno di Lui, perché se no, se non veniamo risanati da Lui, non saremo buoni. Quindi, timore di Dio come principio della sapienza. Rileggetevi tutto il libro dei Proverbi. Questo era Proverbi 1:7 per chi voleva prendersi nota. Ma riprendiamo a questo punto Luca 17, ve l'ho citato prima a memoria, ma Luca 17:21 ci riporta a dov'è questo regno di Dio. Ed è una domanda ricorrente. Il verso 20 dice: interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Amen. Amen. È dentro di voi il regno di Dio? E lì è l'unico posto dove può starci veramente. È l'unico posto dove Dio vuol vivere, abitare e stare bene. Dio vuole stare bene a casa tua. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo che accoglie Gesù in casa sua. Zaccheo che accoglie Gesù, e come accoglie Gesù, la sua vita cambia in maniera drastica. Gesù non gli ha detto di fare niente, ma come accoglie Gesù quella raffone di quel ricco che era diventato talmente ricco a forza di prendere soldi da tutte le parti, avaro com'era, diventa generoso. Metà dei miei beni la do ai poveri. Gesù non gli ha chiesto niente, ma lo fa perché? Perché ha ricevuto Gesù dentro. Il regno di Dio è dentro di voi. Che significa questo? Che Gesù è venuto a abitare nella tua vita, e se è venuto a abitare in casa di Zaccheo ed è successo questo, il cuore di Zaccheo ha ricevuto Gesù. Non ha ricevuto solo Gesù in casa sua, vieni Gesù che ti offro il caffè con le ciambelline. No, 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 no. Ha proprio accolto Gesù nella maniera biblica del Nuovo Testamento, dove Gesù è venuto a abitare dentro di lui. Perché sennò Zaccheo non avrebbe mai messo a disposizione di Gesù e dei poveri tutte le sue ricchezze. Metà dei miei beni li do ai poveri. E se ho rubato qualcuno e qualcuno l'ho rubato, gli darò 4 volte di più. Niente gli ha chiesto Gesù, ma lui l'ha fatto e basta. Perché l'ha fatto e basta? Perché l'abitazione di Gesù nella nostra vita è il regno di Dio dentro di noi. Capite? Il regno di Dio, dice, non si vede. Non direte eccolo qui, eccolo là, ma è lì dentro di te che c'è il regno di Dio. Ed è per questa ragione che le cose cambiano in maniera drastica e completa. Possa il Signore aiutarci a comprendere, e che la nostra ricerca di Dio sia questa, con tutto il cuore. Perché finché noi ci accontentiamo di essere dei bravi cristiani che vengono al culto la domenica, che ogni tanto si leggono pure la Bibbia, casomai anche il foglio del calendario, Ragazzi, è troppo poco. È troppo ed è troppo poco. Ed è una misura che non funziona. Se cerchiamo Dio e lo cerchiamo con tutto il cuore, abbiamo bisogno della sua rivelazione a noi. Se Dio non mi si rivela, io non lo conoscerò veramente. E se Dio per rivelarsi a me ha stabilito che io lo debba cercare con tutto il cuore, beh, che sarà mai? Salomone ha messo 1000 sacrifici lì. Signore, ma io cerco te, io voglio te. Mi confesso, i miei peccati sono davanti a me, sono giovane, non sono capace, ho bisogno di te. 1000 sacrifici ha fatto su quel monte. E poi quando si è addormentato dalla stanchezza, stanco morto, il Signore gli si rivela in sogno. E in questo sogno si sveglia e dice: è un sogno. Ma proprio perché è un sogno, e lui ci crede, scende a Gerusalemme, va a Gerusalemme e lì continua a ringraziare Dio. E lì offre i sacrifici che sono graditi a Dio e Dio gli dà tutto quello di cui ha bisogno. Queste sono immagini che ci parlano, perché se in noi non avviene questo contatto dove Dio parla a me, voi ascolterete solo quello che io dico a voi. Dio ha parlato a me, ma se non parla a te, ha voglia a raccontartele, ha voglia a dirtelo, ma che ti posso dire io? Se non cerca il Signore e cercalo con tutto il tuo cuore, permetti a Dio di rivelarsi a te, dagli lo spazio perché si possa rivelare, dagli la possibilità di dirti quanto davvero Lui ti ama. E allora scoprirai che la guida dello Spirito Santo viene da te, da dentro di te, perché il regno di Dio è dentro di voi. Questo regno ha un re, si chiama Gesù. E allora accogliamo questo re, non solo coi canti, non solo col culto domenicale, ma il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Questa nostra preghiera di tutti i giorni, Signore, vieni e regna in me. Abbiamo bisogno che questo si concretizzi in ognuno di noi. E mi colpisce questa parola dove tutti cercano quando verrà il regno di Dio, quando verrà la fine del mondo, dice qualcun altro, quando succederanno queste cose. E oggi guerre, rumore di guerre, ne abbiamo quante ne vogliamo, non è questo il problema. Ma il vero problema è il regno di Dio dentro di me. E Gesù lo dice, il regno di Dio non viene in maniera che lo si possa osservare. Che fregatura. Nonostante la televisione, i satelliti, i WhatsApp, i telefoni, in un modo così diretto e immediato abbiamo notizie dall'altra parte del mondo, anzi Giorgio vi saluta tutti, è in Marocco in questo momento e mi faceva vedere una fotografia di un pastore berbero, no? Con tutti i suoi campanellini, con la sua veste rossa. Perché è così vestito? Perché le pecore ascoltano il rumore e seguono. Alleluia. E noi avevamo pensato che era solo un costume, un modo di vestirsi, ma vedete questo uomo tutto vestito di rosso? È perché anche lì nel deserto c'è la nebbia, perché anche lì nel deserto c'è il buio e anche lì le pecore hanno bisogno di ascoltare il suono, il canto del pastore, no? Alleluia. Abbiamo 1000 modi per comunicare le cose, ma Dio ha un solo modo per comunicarci la sua grazia. E la nostra ricerca è importante. Mi troverete perché mi cercherete e mi cercherete con tutto il vostro cuore. Così che un po' alla volta diventiamo ricercatori di Dio nella nostra esperienza di tutti i giorni. E Dio non ha limiti di età. Ormai io sono vecchio. Avevo 17 anni quando ho avuto questa esperienza quando Dio mi si è rivelato. Sono passati più di 40 anni. E bisogna che nuovi figli di Dio facciano questa esperienza e che la possano vivere ogni giorno e ogni giorno di più. Perché? Perché il mondo aspetta la rivelazione dei figli di Dio, la manifestazione dei figli di Dio. Ce l'avete questa rivelazione dentro? Camminate secondo questa rivelazione. Non ce l'avete? Cercate il Signore, cercatelo con tutto il cuore. Lui si farà trovare e non andrà mai oltre le vostre possibilità. Matteo 18:20, in concludo, una parola che conosciamo, mentre i nostri musicisti si preparano per cantare al Signore, per ringraziarlo, perché è la sua presenza quella che fa la differenza, e Dio si rivela e si manifesta anche nelle lodi del suo popolo, oltre che nella preghiera nascosta nella tua cameretta. Dio arriva dappertutto. E allora Matteo 18:20 ci ricorda che dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Alleluia. Quindi quel Dio, quel regno di Dio che è dentro di noi, quel regno di Dio che è in mezzo a noi, quella presenza che ci accompagna, che è dentro alla nostra esistenza, ma quella presenza che è reale e concreta ogni volta che siamo insieme nel suo nome. Non siamo il club di quelli di Gesù, eh? Non abbiamo la formula magica perché stiamo insieme nel nome di Gesù. No, è che nel mio cuore c'è Gesù, quello stesso Gesù che è nel tuo cuore, che siamo collegati tutti al Padre perché figli di Dio, e impariamo a riconoscerci, a suonare la stessa musica, a cantare lo stesso canto, a vivere e vibrare la stessa preghiera, senza essere omologati, omogeneizzati, sempre mantenendo la nostra diversità. E questo è meraviglioso, perché nella nostra diversità offriamo a Dio un culto in spirito e verità. Quindi ritorniamo alla fonte, Gesù dentro di te, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, quel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che ha insegnato a Salomone, che ha dato a Salomone una sapienza e una saggezza che va oltre alla norma, e che nonostante tutto Salomone nel finire della sua vita è tornato all'idolatria. Questo ci suoni da monito. Non basta aver conosciuto Dio una volta, non basta averlo servito 20 anni o 30 anni. Vogliamo essere perseveranti fino all'ultimo giorno. E così mentre lodiamo e adoriamo il Signore, ci lasciamo toccare da Lui.